lettura e meditazione del Vangelo di Luca. Dopo questi fatti il Signore scelse altri 72 discepoli. Essi dovevano entrare prima di Gesù nei villaggi o nelle borgate che egli stava per visitare. Li mandò a due, dicendo loro: il grano da mietere è molto, ma i contadini sono pochi. Pregate perciò il padrone del campo perché mandi molti contadini a mietere la sua messe. Andate, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa, né sacco, né sandali, e lungo il cammino non fermatevi a salutare nessuno. Quando entrerete in una casa, dite subito a quelli che vi abitano: pace a voi. Se tra loro vi è qualcuno che ama la pace, riceverà quella pace che gli avete augurato, altrimenti il vostro augurio resterà senza effetto. Restate in quella casa, mangiate e bevete quello che vi daranno, perché ogni lavoratore ha il diritto al suo salario. Non passate di casa in casa. Quando andate in una città, se qualcuno vi accoglie, mangiate quello che vi offre, guarite i malati che trovate e dite loro: il regno di Dio ora è vicino a voi. Se invece entrate in una città e nessuno vi accoglie, allora uscite sulle piazze e dite: contro di voi noi scuotiamo anche la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi. Sappiate però che il regno di Dio è vicino. Io vi assicuro che nel giorno del giudizio gli abitanti di Sodoma saranno trattati meno severamente degli abitanti di quella città. I 72 discepoli tornarono dalla loro missione molto lieti, dicendo: Signore, anche i demoni ci ubbidiscono quando noi invochiamo il tuo nome. Gesù disse loro: ho visto Satana precipitare dal cielo come un fulmine. Io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni e di annientare ogni resistenza del nemico. Niente vi potrà fare del male. Non rallegratevi però, perché gli spiriti maligni si sottomettono a voi, ma piuttosto rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti in cielo. Parola del Signore. Che questo Vangelo, scendendo proprio nel profondo del nostro cuore, della nostra coscienza, ci aiuta a riflettere su cosa significhi, almeno cercare, come diciamo tante volte, di essere, di diventare cristiani, cioè di seguire Gesù, la sua persona, il suo insegnamento. E sempre sono riflessioni che ci portano a guardarci dentro, a chiedere coerenza, io lo dico per primo certo a me stesso, a noi stessi, prima che guardare attorno e anche certamente verificare le incoerenze che ci sono state, ci sono anche in noi come Chiesa, anche nella Chiesa, nelle sue espressioni più evidenti, più ufficiali. Certamente se noi guardiamo un poco all'indietro per arrivare a oggi, nella storia del cristianesimo ci sono tante ombre, ci sono tante luci. E le tante luci noi tutti, ecco, l'abbiamo tante volte meditato, ma perché ce l'abbiamo nel profondo del cuore, le tante luci non derivano da aspetti pure importanti organizzativi, dalle strutture pure finalizzate al bene, ma le luci noi avvertiamo che ci vengono soprattutto dalla testimonianza coerente di donne, uomini e comunità che in nome del Vangelo hanno dato la loro vita, giorno dopo giorno, fino alcuni, anzi tanti, aver dato anche fisicamente la loro vita. Sono quelle persone, donne, uomini e comunità, che noi riconosciamo con commozione, non solo rispetto, con commozione, attenzione, come martiri, perché questa esemplarità del martirio, come più volte anche in modo pubblico, non solo nell'Eucaristia ma anche in incontri nel centro Balducci, abbiamo meditato anche marzo scorso ricordando Romero, i martiri dell'Università del Centro America, ma quanti sono nel mondo, anche in Honduras adesso, come accennavo iniziando, nella silenzio del mondo, ogni giorno continuano a essere uccisi delle persone, leader di comunità, e fra poco, come già accennavo forse domenica, no, fra 15 giorni, arriverà fra di noi una mamma, una donna giovane con due bambini piccoli, il cui marito, leader di una comunità, è stato ucciso nel marzo scorso. Ecco. Questi sono i martiri, anche se anonimi, anche se non andranno mai in nessun giornale e nessun altare, se non quelli delle comunità che l'hanno conosciuti lo ricorderanno. Ma ecco, chi ha dato la vita per il bene delle comunità? Questa esemplarità, ecco, noi avvertiamo, dice, ah, ecco il Vangelo testimoniato. Ma anche chi non è arrivato al martirio, persone che noi abbiamo conosciuto nella vita, che conosciamo, che riteniamo maestri della nostra vita per l'insegnamento che ci hanno dato, soprattutto perché hanno vissuto e vivono in un certo modo, con uno stile di vita che non è uno stile come appiccicato alla loro esistenza, ma esprime quello che c'è nel loro cuore, nella loro vita. Queste le luci, ma ci sono anche tante ombre. Ci sono ombre non solo per quello che è avvenuto anche di recente dentro la storia della Chiesa, che però attiene anche a situazioni del passato, ma l'ombra più grave, credo, è quando la Chiesa pare non essere più Chiesa, quando cioè vive un abbraccio mortale coi poteri di questo mondo e quindi si confonde e non si sa più qual è la Chiesa, qual è l'istituzione religiosa, politica, economica, che abbraccia i poteri di questo mondo, fino a che il Vangelo pare sparire, ecco, sparire. E quel legame, quell'abbraccio col potere davvero confonde anche tante persone, le scandalizza, perché proprio è il Vangelo che insegna per primo, e la Chiesa, noi tutti dovremmo annunciare questo Vangelo, che il potere è sempre solo un servizio umile, disinteressato, al bene comune, al bene comune. Certo, resta sempre la domanda, qui siamo in Friuli, i cenni che facevo prima America Latina, pensiamo all'Africa, resta sempre una questione aperta, come annunciare il Vangelo in situazioni storiche e culturali così differenti. Certamente ci sono delle differenze, ma se quelle differenze diventano una sorta di gabbia, di imprigionamento del Vangelo, e allora poi il Vangelo resta come soffocato da quelle situazioni storiche, sempre contingenti, sempre limitati, e non passa quella che è la freschezza, la forza, la provocazione della profezia del Vangelo, di cui tutti abbiamo sempre bisogno. E poi ci sono situazioni, lo diciamo sempre, molto pericolose anche nel nostro paese, nella nostra regione, perché il Vangelo è stato proprio, è come qualcuno ha detto con una parola forse troppo tecnica, non è quella del linguaggio quotidiano, etnicizzato il Vangelo è diventato uno strumento di razzismo tante volte, perfino il crocifisso, non mi stancherò mai di dire, anche il mio dolore personale, la vergogna, ecco, che questo sia avvenuto e che la Chiesa ufficiale, il Magistero della Chiesa su questo non abbia detto niente, mi è molto dispiaciuto anche personalmente. Come a dire, no, il crocifisso non si tocca. Non solo quando ci sono le sentenze a livello europeo, se metterlo o non metterlo, si deve intervenire anche quando il crocifisso è usato in modo così distorto, in modo così strumentale, in modo così blasfemo. Ecco, perché non si interviene? Ma per questa paura, per questa sorta di prudenza, per non scombinare i rapporti, gli equilibri, per non scombinare gli equilibri del potere, i vantaggi, le rendite di posizione, anche i vantaggi economici. Ecco, però la Chiesa perde in questo, perde il suo stesso essere Chiesa, che deve essere libera nell'annunciare, soprattutto però coerente nel testimoniare, ridicendo però, per onestà, che la Chiesa siamo anche noi che siamo qui, ognuno con la sua responsabilità, certamente. Ecco, in questo contesto io mi sono sentito, nella riflessione, di collocare il Vangelo di oggi, che rivediamo, ecco, in sintesi, brevemente, insieme, per l'annuncio che questo Vangelo, ecco, ci dà. Ecco, certamente non c'è il tempo di fermarci a ogni passaggio, perché andrebbe anche, come commentato, collocandolo in questa situazione, cioè Gesù manda un altro gruppo, 72 pare essere un numero simbolico, non un gruppo consistente. 72. Non è, se fossero 65 o 80 è lo stesso, è un numero simbolico per dire una consistenza, un numero ragguardevole, un significato teologico e simbolico insieme. E li manda dicendo, tradotto in parole molto semplici, quasi scusandomi di tanta povertà, la messa è molta, gli operai sono pochi. Come dire, c'è, tradotto, c'è tanto da fare. Ci sarebbe bisogno di tante persone disponibili, ecco, tradotto, perché il campo, la messe, il campo è il campo di Dio, cioè è il mondo, è la storia, e quanto c'è da essere disponibili dentro alle situazioni della storia. Una persona che vive un momento difficile, una persona ammalata, gli stranieri, una persona che vive, ecco, l'altro giorno, ecco, una persona mi ha chiamato per dire a Udine, perché vive una situazione molto difficile, no? Ecco, perché vive una disabilità seria e si trova in difficoltà e dice, ma come faccio? Io ho lottato finora questi anni, adesso mi trovo in difficoltà. Sì, c'è il discorso economico, no? Certamente, però c'è anche il discorso umano, il discorso dell'anima. Le due persone, le due situazioni dovrebbero andare avanti insieme, cioè quando si dice c'è molto da fare, non è solo un fare materiale, è un esprimere vicinanza, attenzione. Poi certo c'è anche l'aspetto organizzativo che chiede anche una ragionevolezza nelle situazioni perché possano essere finalizzate certamente al bene. Pregate perché ci siano tante persone disponibili. Sì, sorridendo dico, e questo io ricordo da tanti anni, è stato sempre, tra virgolette, utilizzato, no? Come una richiesta per le vocazioni, no? Sacerdotali, religiose, certo adesso siamo pressoché a zero, no? Con persone disponibili a diventare preti o meno anche religiose, però non è corretta questa interpretazione, perché il campo è il mondo. E tutti siamo chiamati, poi chi è prete, suora, con la sua specificità, ma chi è sposato uguale, in modo diverso, ma con uguale disponibilità, e chi vive altre dimensioni, ecco, perché sennò sarebbe fin anche comodo. Oggi celebriamo l'Eucaristia, preghiamo perché Dio mandi altri a impegnarsi, insomma, è una cosa un po' anche buffa, insomma, ecco, no, preghiamo il Signore perché noi per primi siamo disponibili. E perché il suo spirito susciti disponibilità in tante persone, perché appunto il campo è grande, il campo è tutto il mondo, il campo è la storia in cui noi ogni giorno, ciascuno nel suo ambito, con le sue qualità, con le competenze acquisite, è chiamato a dare la sua testimonianza. Due a due li ha mandati, perché da soli è più difficile nella vita, l'abbiamo detto tante volte. Due a due perché? Andando in due c'è innanzitutto, come è più veritiera l'annuncio, perché uno da solo può anche un po', come dire, esaltare un po' la situazione. Due a due anche perché insieme concordino un annuncio, sempre profetico però, e in due a due perché ci si può sostenere, ci si può aiutare. Perché uno può entrare in un momento di scoraggiamento vedendo che l'esito dell'annuncio è scarso, improduttivo, e quindi può scoraggiarsi, l'altro lo conforta. Dice no, continuiamo, sarà stato un momento così difficile, parlando con un linguaggio proprio dell'immediata reciprocità. Coraggio, poi può capitare all'altro lo stesso vissuto poco tempo dopo. Ecco. Due a due non è casuale. Per la profondità e la serietà, l'autenticità dell'annuncio e per il sostegno reciproco nei momenti di difficoltà. Per questo si parla di una comunità cristiana. Noi qui siamo qui a celebrare insieme l'Eucaristia. Una comunità ha senso quando le persone si sostengono nell'annuncio e nella testimonianza del Vangelo, che passa attraverso le storie delle persone che siamo qui, ad esempio. Non è mai una situazione di anonimato, di non conoscenza. Noi siamo qui, ci conosciamo, chi più intensamente, chi meno, però il sostegno reciproco è importante. Il coraggio e il sostegno reciproci sono importanti. E qual è lo stile, la caratteristica dell'annuncio? Qual è, senza poter entrare adesso in tutti i passaggi? Riassumendo potremmo dire così, che l'importanza è quello che uno vive nella profondità del cuore, della coscienza, non nei mezzi. Poi uno dirà i mezzi sono importanti, sì, ma la priorità nettamente è data a quello che uno sente. Se non si sente in profondità, se non si vive in profondità, cosa mai si potrà annunciare? Anche se non ci sarà il microfono o la tecnologia più avanzata, di cui pure usufruiamo anche noi e che è quanto mai preziosa, però se non c'è nel cuore niente, se non c'è niente nella profondità dell'umanità, cosa mai si potrà annunciare anche se c'è il mezzo tecnologico più avanzato? Io resto stupito alle volte quando anche dentro la Chiesa si enfatizzano i mezzi tecnologici, adesso va bene, internet è tutto, ma mi chiedo sempre, questo da parte anche delle cariche più alte delle diocesi, della Chiesa in generale, dico un momento, ma diamo testimonianza, allora anche il computer può servire, se ci aiuta a dar testimonianza. Perché se passa una notizia fra le altre, a me non serve niente, a me personalmente. A me serve sentire un uomo, una donna, una comunità che hanno nel cuore il Vangelo e nella vita lo testimoniano. Che poi sia col computer o senza, è importante che ci sia la testimonianza. La testimonianza della vita, questo è il punto, no? Sì, la chiesa dell'internet è importante anche noi se ci contattiamo con il Brasile, come con Padre Andrés, come con l'India per il convegno e farà certamente, ma perché passi la testimonianza delle persone, la coerenza del Vangelo. E quindi si dice la Chiesa per essere credibile, umile, povera, non tanti addobbi, bisacce, sandali, quello che è necessario, soldi, quello che è necessario, non ricca. Non ostentato, poi anche i mezzi, come anche l'espressività dei vestiti di una chiesa, gli addobbi, i vestiti, i titoli, niente, il Vangelo dice niente. No, non servono i titoli onorifici, i vestiti sgargianti. Dice, ma tu, insomma, questo è populismo, Pierluigi, qualcuno può dire, la chiesa anche dei ruoli. No, qui il Vangelo, questo Vangelo, insomma, va, come tutto il Vangelo va preso sul serio, la semplicità, la sobrietà, l'essenzialità del modo di esprimersi e di presentarsi sta a dire che non ci si tiene all'onorificenza, all'abito, alla struttura onnipotente, ci si tiene molto a quello che c'è nel cuore, si coltiva quello che c'è nel cuore, questo è il messaggio del Vangelo. E poi non è che si dica nel Vangelo, quando passate non salutate le... No, dice, non perdete tempo. Tanti discorsi, non perdete tempo. Sì, salutateci, ma non state lì a lungo, e dice, torna... Avanti, essenziali in tutto. L'essenzialità viene raccomandata. Essenzialità e la sobrietà. E poi non pretendere niente. Andate, se vi accolgono, sì, usufruite di questo, perché... Se andate così gratuitamente, si capirà che andate gratuitamente, vi daranno da mangiare in una casa, ma non pretendete, quindi c'è tutto il discorso della Chiesa, dei sacramenti, delle tariffe, dei pagamenti, niente. Andate semplicemente, annunciate il Vangelo, fate capire che quello che c'è dentro, quello vi importa, poi il resto... verrà dopo, l'aspetto organizzativo verrà dopo, e siate uomini che portano la pace, quello che il Vangelo tante volte ci ripresenta, questo Gesù che sta in mezzo anche alle situazioni più tribolate, più difficili, di malattie dell'anima, della mente, del corpo, e alla fine, o di sbagli che uno può aver compiuto, va in pace, uomini che annunciano la serenità e la pace, persone che portano serenità. Perché il Vangelo raccomanda ai 72 che vengono inviati, il Vangelo raccomanda, non annunciate solo con le parole, state attenti soprattutto alle persone sofferenti, che fanno fatica a vivere. Non basta l'annuncio, Fatevi prossimi, domenica prossima appunto ci sarà la parabola del Samaritano, fatevi prossimi a chi vi fa percepire la sua esigenza di presenza e di umanità. Questo è lo statuto dei discepoli, in cui dovrebbe spiegarsi la Chiesa di oggi e di sempre. Allora sono andati, si sono impegnati, no? Certamente, Gesù li aveva inviati con l'ombra e luce anche loro, ma si sono impegnati. E ci sono state situazioni davvero sorprendenti, no? Tanto che sono tornati, sì, adesso qui il linguaggio sarebbe da approfondire, ma insomma hanno detto, tradotto in parole semplici, immediate per noi, abbiamo visto anche Satana cadere, tradotto. Insomma, abbiamo visto situazioni che non avremmo mai pensato che come si rasserenassero. Noi abbiamo visto situazioni, abbiamo cercato, adesso traduco io così sorridendo, Signore ce l'abbiamo messo tutta, siamo impegnati, siamo fatti vicini alle persone, abbiamo visto delle cose sorprendenti, non avremmo mai aspettato. E quindi ecco, di questo siamo contenti. E Gesù commentando dice loro, sì, però non seguite anche qui la logica di questo mondo, come a dire contando come le vostre conquiste, non è questa la strada. Voi dovete essere contenti nell'intimo del vostro cuore di una cosa, che è già tantissimo, di sentirvi parte, annunciando e vivendo e testimoniando così, di nuovo non di nastrini, di titoli, di onorificenze, di ricompense, no, siate contenti perché vivendo così voi fate parte di quel sogno che Dio ha sull'umanità, di un'umanità più buona, più giusta, fraterna, in pace. Se voi vivete così, date il vostro contributo, sarà piccolo, ma è il più grande che voi potete dare, perché questa umanità, ecco, possa avanzare. Siate contenti di questo, di far parte di questo sogno di Dio, testimoniatelo con la vostra vita. Questo è di nuovo straordinario. Siate contenti di far parte di questa grande avventura di Dio e dell'umanità, che ci mette insieme a tante, di nuovo concludendo, ecco, da quello che siamo partiti, e che ci mette insieme a tante donne, a tanti uomini del mondo, in quante comunità, no? In quante comunità. Ecco, abbiamo detto, pensavo anche stamattina che sfogliando i giornali leggevo, mi permetto, ecco, va bene il calcio, i mondiali, con tutto quello che c'è, abbiamo visto insieme anche qualche partita nella sala, lì così. Però ad esempio leggere oltre la partita in se stessa. Io leggevo oggi che ieri Mandela, che c'è dietro a questi mondiali, abbiamo visto un bellissimo film nella sala con i ragazzi, anche sulla sua testimonianza. Mandela ha ricevuto la squadra del Ghana. Questo ricevere da parte di Mandela i giocatori che piangevano perché, ecco, per un 5 centimetri, no, poi non si va avanti, questo è il gioco, d'accordo? Però Mandela, chi è stato Mandela? Rispetto a questo Vangelo, un testimone grande della vita, più di 25 anni in campo. I giocatori, siete stati bravi. Continente intero pieno di drammi, compreso quello di ieri, no? Che nella Repubblica del Congo una cisterna, che no, c'erano 4-5 camion cisterne che correvano, una deve avere urtato l'altra, e la gente è andata per raccogliere la benzina, il carburante che usciva, è scoppiato un incendio, sono bruciati vivi 260 persone, 60 bambini che stavano vedendo le partite nelle piccole casette, capanne, così. Anche aiutarci a leggere oltre le immagini, perché ci sono immagini e immagini. Allora Mandela, che riceve una squadra di calcio, dice tante cose, come in quel film che abbiamo visto insieme, Mandela che, avendo incoraggiato la squadra di rugby del Sudafrica fino alla vittoria dei mondiali di rugby, attraverso questo cammino del gioco del rugby ha fatto un insegnamento sulla vita e sull'umanità straordinario, contro il razzismo, annunciando il perdono, quello che abbiamo letto, il perdono fra le persone, la riconciliazione che sembrava impossibile, che certo avrà un processo lungo, ancora difficile, per dire, il Vangelo che ha riverberi, ha luci che magari non sono dentro i templi, dentro alle chiese, ma dentro alle donne e agli uomini che testimoniano, alle volte in modo consapevole, cosa il Vangelo che lui è venuto a insegnarci e per primo a testimoniare con la sua vita.